Allora, cari fratelli, non so come vi siete preparati alla Pasqua, se avete avuto la possibilità, il desiderio, la grazia di vivere questi giorni di questa settimana santa, che veramente sono stati giorni intensi. Mi viene in mente domenica scorsa, Domenica delle Palme, e poi il Triduo Pasquale. Giovedì abbiamo fatto la lavanda dei piedi, qua abbiamo alcuni bambini che faranno la prima comunione, presto, eh? Grazie che siete venuti. Poi, visto che ce n'è una nascosta lì dietro, vicino a papà e la mamma, tagliamo quei cordoni ombelicali lì, eh? E poi tanti altri che sono o nascosti nell'uovo di Pasqua, non so dove sono. E abbiamo fatto quella celebrazione molto, molto bella, in cui abbiamo fatto memoria dell'istituzione dell'Eucarestia da parte di Gesù, quando ha dato un significato nuovo alla Pasqua ebraica, lui che era ebreo, l'ha compiuta. Ma questo compimento dove si è poi concretizzato? Il Venerdì Santo. Venerdì Santo è stata una giornata molto intensa. Abbiamo avuto la passione con tutta la lettura del Vangelo di Giovanni e l'adorazione della croce, una celebrazione molto forte, e sempre mi colpisce perché è veramente entrare nel mistero pasquale e si fa fatica ad accogliere questa celebrazione. Poi alla sera, alle 8:30, siamo riusciti a fare la Via Crucis da Borgo Trebbi a Camposanto Vecchio. La giornata non era delle migliori, si pensava che piovesse, eravamo lì per dubitare. Poi abbiamo visto le stelle nel cielo, si parte, e mi ha veramente colpito, davvero tanti, eravamo in tanti, e anche tanti di Borgo Trebbia che sono venuti a questa celebrazione, che è anche particolare, no? Passare per le strade seguendo la croce insieme agli altri, le mamme coi passeggini, i bambini che gli si brucia il coso delle candele, cioè tutta. È veramente una cosa particolare, c'è un popolo. Ecco, quello che la liturgia, secondo me, ci restituisce, quello che oggi ci manca, il senso d'appartenenza a un popolo. E che se ci pensate, e l'opera del potere è in quella direzione, è quello di costringerci a restare soli. Siamo tutti soli, separati, single, disillusi e tristi. Ma il Signore non ci ha creati per questo. Siamo in questa condizione di oppressione e di grande sofferenza esistenziale, dominati dalla paura, mai come ora. C'è una paura della morte che non si riesce neanche a toccare, no? Ma ce l'abbiamo dentro. E ci hanno terrorizzato. In questi anni hanno portato avanti una strategia del terrore altro che le bombe di Piazza Fontana. Gravi problemi psichiatrici, sapete che non si trovano psichiatri, soprattutto per i ragazzi, che hanno tantissime paure. E allora com'è importante, no? Questo ritrovarci. Io non lo so, a me mi sembra di essere su Marte, perché mi raccontano che in tante altre parrocchie si guardano ancora col binocolo, poi quando devono starci allo scambio della pace si fanno salam, sì sì, ma magari dessero via delle fette di salam, questo distanziamento, tu cammina, mi tocchi, cioè questa mantenerci soli, rendendoci impossibile la relazione. La relazione è la grande possibilità della vita. I nostri bambini che hanno subito una cosa vergognosa di cui chi è stato responsabile dovrebbe pagare, il prezzo, altro che il bonus psicologo. Bambini da soli che non sono andati a scuola, qualcheduno qui a Borgo Trebbia c'è ancora un pezzo di giardino, ma quando passo nella zona di Milano e vedo quei palazzoni solo con le finestre, ma quei poveri bambini lì, cosa hanno fatto? Capite? Quindi veramente questa Pasqua e questo ritrovarci è importante, è necessario, fratelli. Ma perché? Perché che cos'è la Pasqua? La Pasqua è l'affermazione di quel desiderio profondo e quasi incredibile che Dio ha posto nel cuore di ognuno di noi, che è l'eternità. Quando tu ti sei innamorato la prima volta, quella ragazzina di quinta elementare lì che non sapeva come si chiama, però insomma ti piaceva tanto, e cosa desideravi? Stare con lei per sempre. E poi cosa succede? Che vai alle medie e non la vedi più. Cioè, che quel desiderio sembra impossibile. E poi vedi quello che succede in casa, vedi cosa succede alla zia Camilla, e qui e là. Cioè dici, ma allora forse non è possibile. Cioè quello che il mio cuore mi dice, continua a dirmi, speraci, speraci, non è possibile. In questo momento, vedete, guardate che noi siamo in guerra, ma non è questa che ci fanno vedere in televisione, è una guerra spirituale che c'è già da molto tempo, e i morti non sono conteggiabili perché ci sono le casse o i camion militari che girano per far vedere le casse. No, i morti sono zombie viventi. Cioè, morti siamo noi. Molti di noi sono veramente morti dentro. Vanno avanti così. Allora, il Signore sta veramente portando a compimento la Pasqua. Sapete che i cristiani attendono il ritorno del Signore risorto nella gloria, e noi lo attendiamo in una notte di Pasqua. Quindi quando mi dicono, ma adesso il 7 di giugno alle ore 21, no, guarda, il sbagliato orario, è Pasqua. Quindi non è ancora arrivato? Vabbè, speriamo. Cioè, la Pasqua non è che finisce oggi, Vorrei sottolineare una cosa, che oggi è un giorno diverso dagli altri. Sapete perché? Quanti sono i giorni della settimana? Ripete, che non ho capito. 7. Meno male, a scuola ancora imparano qualcosa. 7. Bene. Vi dico una cosa. Sapete che giorno è questo qui? L'8. Ma come? Sono 7 i giorni della settimana. Perché ci dici che questo è l'8? Perché è iniziato il giorno senza tramonto, il giorno dell'eternità, il giorno di Pasqua, è l'8° giorno. E pensate che questo giorno è così importante che questo giorno nella Chiesa dura 8 giorni. Dice, allora, oggi è Pasqua, domani è Pasqua, martedì è Pasqua, e mi dico, dunque, sta fatto mercoledì e Pasqua. Ragazzi, che meraviglia! Io quando ero bambino, ai nostri tempi era diverso, giocavamo nei cortili, soprattutto nelle vacanze, tutti eravamo tanti bambini, perché noi siamo quelli degli anni 60, quindi c'erano i genitori ancora facevano quello che adesso non fanno più, e quindi nascevano i bambini. E i bambini cosa facevano? Giocavano, una cosa più bella dei bambini. A quei tempi non c'era ancora lo studio del cinese, nessuno andava. Chi andava a giocare a calcio era uno sfigato, giocavano tutti nel cortile, cioè quando nelle squadre di calcio con la tuta. E noi dicevamo, ce n'erano alcuni, dicevano, ma te sei scemo. Noi giocavamo lì a pallone, tutte le gambe sbucciate. dentro questa esperienza così bella, quando le giornate, come adesso, no, c'è il sole, veniva sera e le mamme dai balconi, dai terrazzi, sembrava che chiamassero il fido, il cane, no? Allora andiamo su! E noi, aspetta ancora un attimo, mamma, aspetta! Perché? Ma perché volevamo giocare ancora? Perché era bello giocare, no? Cioè, quando c'è una cosa bella, tu vorresti che non finisse più. Non so se voi bambini avete ancora qualche esperienza di cose belle. Però, che erano cose semplici, capito? Erano cose semplici. Ecco, l'ottavo giorno è dentro questa dimensione, dentro questo desiderio, che questa cosa meravigliosa non finisca più. E allora il Signore che ci ama e ci vuole bene, che è veramente un padre buono e ci ha dato la Vergine Maria, che è una madre tenerissima, dice, sa, sti ragazzi lasciamoli giocare 8 giorni. Quindi le scuole non devono... Quando è che è tornato a scuola voi? Mercoledì. Sciopero, noi siamo cristiani, torniamo lunedì. Fate così. Allora, no, perché altri fanno anche peggio, quindi voglio dire. Allora... Vivete nella gioia questi giorni, ma perché dobbiamo viverli? Perché, fratelli, la morte è vinta. Abbiamo detto nella sequenza di Pasqua, alla vittima pasquale, conclude dicendo, sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Adesso. Datemi il gelato che vado in giro a intervistare qui la gente. No, lasciate un po' dire che succede un disastro. Allora, vediamo un po'. Tu, che sei seduto qui su sta panca, ma tu credi davvero che Cristo è risorto e che la sua risurrezione riguarda anche la tua vita? Non rispondetemi, che sennò poi si capisce subito che siete degli asini. Cioè, che cos'è l'esperienza cristiana? La fede nella vittoria sulla morte di Gesù Cristo. Vero Dio e vero uomo. Ah sì, non è fare la raccolta differenziata? No. Avere la lattina di Greta Thunberg? No. Ma perché? Perché? Questa è l'esperienza cristiana, perché questo è il desiderio profondo di tutti gli uomini, di tutte le culture, ovunque, ovunque, fratelli miei, in Africa, in Groenlandia, a New York, in Kenya, nelle Slum City, tutti desiderano la vita eterna. È possibile? C'è la vita eterna? Cioè, quel desiderio che c'è nel mio cuore, è una storia che mi sono inventato io o è un'impronta che nonostante tutti i tentativi di cancellarla permane nel mio cuore? Ora, qual è? Voi sapete che noi abbiamo un nemico che ci perseguita giorno e notte. Come si chiama? Il cornuto, come si chiama quel cornuto lì? Il diavolo, che noi ci stiamo alla larga, gli caghiamo in testa, non ci interessa, però c'è e ci tenta. E su che cosa il demonio ci tenta? Dicendoti che a te non ti vogliono bene, che tu non sei amato, che mia moglie non mi capisce, mio marito non mi capisce, mia madre non mi capisce, mio figlio non mi capisce. È vero? Quando ero in Africa e c'erano le confessioni, venivano i bambini e dicevano «Je voulais l'assiette de la nourriture à mon grand-père», cioè «Io ho rubato il cibo al mio nonno». Veniva il nonno e diceva «Io ho rubato il cibo a mio nipote». Cioè tutti rubavano uno all'altro. E così è la stessa cosa qui. Noi tutti qui dubitiamo dell'amore dell'altro. Non ci crediamo, ma ci sono anche dei fatti, eh? Ci sono anche dei fatti, non è che uno se li inventa, dice no, no, Allora, come mi diceva una ragazza ieri, dice: io mia madre non riesco a perdonarla, mi ha fatto troppo del male, che devo fare? E dicevo: non è che tua madre, che tu devi perdonare tua madre, tu devi chiedere a tua madre che ti perdoni. La miseria. Sì, perché solo così si combatte il nemico, con l'umiltà. Non abbiamo altre armi. Nella vita, fratelli miei, o trovate, portate avanti la strada della giustizia degli uomini, che non si realizza mai. Non si realizza la giustizia degli uomini, mi dispiace. Non è pessimismo, è realismo. O vi affidate alla giustizia di Dio. E la giustizia di Dio è questa qui, la croce. Sulla croce il Signore ha fatto giustizia del nostro nemico, l'accusatore. Perché sulla croce, rimanendo lì, ha detto: anche sulla croce Dio è amore. Quindi cosa vuol dire? Che se tu sei crocifisso ingiustamente, perché che male ha fatto, dice il ladrone all'altro, che me l'ha fatto costui per essere crocifisso? Noi siamo crocifissi a motivo dei nostri, della nostra cattiveria, ma lui, bene, se fosse anche vero che tu stai soffrendo una ingiustizia senza alcuna colpa, per lo Spirito di Gesù Cristo, che ha perdonato i tuoi peccati, perché questo è il passaggio, per poter entrare e comprendere il mistero della Pasqua, bisogna essere consapevoli che lui è andato in croce per i nostri peccati, i miei e i tuoi. Non per i peccati di tua suocera, perché allora l'esperienza della risurrezione non ci colpisce mai. Non ci credi che Gesù è risorto? Sì, è una cosa simbolica. No, no, il corpo non è più nel sepolcro. Perché? Perché, fratelli miei, se ci fosse il corpo del figlio unigenito del padre ancora nel sepolcro, vuol dire che ci sono le prove, perché finché non c'è il corpo del reato non possono accusarti. Ma se trovano il corpo del reato, cioè che io e te abbiamo crocifisso Cristo e lui è morto e lì, io e te non abbiamo salvezza. Allora che cosa ha fatto il padre? Fregando il demonio, perché il demonio è furbo come quelli che dominano il mondo, che fanno tutti dei casini e poi dopo viene fuori la verità. E così il demonio fa le pentole ma non i coperchi, e quindi viene fuori sempre la verità, e lui è padre della menzogna e ci incanta con le lusinghe, dice: no, tu hai ragione, vedi, tu a quello non ti capisce, quell'altro non ti veda. Ma quando tu ti metti di fronte alla parola di Dio e la accogli, e per cortesia andate nei luoghi dove la parola di Dio ve la danno così, non allungata, con lo zuccherino, che non serve a niente. La parola di Dio ti deve far male, non perché siamo masochisti, perché ti fa capire che sei ancora vivo. Se tu sei qui e questa parola non ti dice niente, preoccupati, forse sei già morto. Ti deve far male, ti deve costringere a dire: è vero, è colpa mia, la mia durezza di cuore. Quando Pietro, il giorno di Pentecoste, predica a Gerusalemme, a un certo punto quelli che lo ascoltano, dice, si sentirono trafiggere il cuore per la potenza dello Spirito Santo, perché diceva la verità: voi avete crocifisso l'autore della vita e al suo posto avete chiesto che fosse liberato un assassino. Ma fratelli, siamo noi, che ci siamo allontanati dal Signore per anni, che al posto di vivere l'esperienza che ci sana, che è l'Eucarestia, andavamo a fare il picnic col cane, che ne so dove andavi tu la domenica, stavi a dormire, già morto. E non hai mai, essendo figlio di Dio, non hai partecipato al banchetto che il Signore aveva preparato perché tu fossi felice. E siamo andati a cercare la felicità dove siamo stati invece bastonati pesantemente. Perché fratelli, se siete qui e siete vivi ancora, ognuno di noi qui ha delle ferite a motivo degli investimenti sbagliati della propria vita. Allora fratelli, che cosa viene a dirci il Signore? Che se tu riconoscerai che Cristo è salito sulla croce per te, che è morto per te, è sepolto, Dio lo ha risuscitato, se riconoscerai, se ti sentirai trafiggere il cuore e chiederai che cosa devo fare, la risposta è: convertiamoci, fratelli. Cioè cambiamo vita. C'è gente che ha cambiato lavoro in questi ultimi 2 anni, ma non è sufficiente neanche a cambiare lavoro. Bisogna cambiare il significato della nostra esistenza. E qualcuno di voi l'ha dedicata ai soldi, va in banca e non trovi più niente. La criptovaluta, cosa sarà la criptovaluta? C'è più niente. Veramente, fratelli, bisogna investire su qualcosa che valga davvero. E che cos'è? L'eternità. Allora, dove si comincia a investire per l'eternità? La carità. Sapete che la banca del Regno dei Cieli ti dà il 100 per 1. Tanto vi danno a voi, delle mazzate vi danno. Il 100 per 1. Insieme a persecuzioni. Perché? Perché esci dal sistema. E cioè sei un uomo che non ha più paura. Sei un uomo libero. Perché sei entrato con Gesù Cristo nella morte e sei risuscitato. Allora sei un uomo libero. E gli uomini liberi che non hanno più paura della morte fanno paura al potere. E da cosa si dimostra che tu non hai più paura della morte? Perché tu ami senza aspettarti più niente in cambio. Come va, fratelli? Come va la questione affettiva qui? Capisci perché stai male? Perché da solo vorresti amare così, ma non ce la fai? Perché hai bisogno di Cristo. E dove viene Cristo? Adesso, qui, in questa Eucaristia, per questo mistero del compimento della Pasqua, in cui il pane e il vino diventano il suo corpo e il suo sangue, tu vieni nutrito del corpo santo del Signore, cioè in te irrompe la divinità. E che cos'è Dio? Chi è Dio? Dio è amore. Cioè, ti viene dato l'amore, la capacità di amare, cioè di morire. Eh no, perché amare così tutti i coglioni sono capaci. Amare, veramente, perdere la vita. Per questo, fratelli miei, il sigillo dell'esperienza cristiana è il martirio. E il martirio è in tante forme. Non c'è solo l'effusione del sangue. L'effusione del sangue è anche qualcosa di eroico, vai sui calendari, ti fa le copertine, cioè. Poi c'è invece il martirio quotidiano, che è stare in quella storia difficile, magari solo, preso in giro perché passi per stupido. Quello si è rifatto la vita e tu invece stai lì come un cretino. Ma tu stai lì perché? Perché sei amato, che non c'è più bisogno di andare a cercare. Perché quanti di noi qui continuamente vanno a chiedere l'elemosina? che non è quel barbone che viene qua ogni tanto a scattare su qualche lira, ma siamo noi, sempre a cercare un minimo di stima della gente, schiavi di quello che dicono le persone. Fratelli, basta, basta, il Signore, il mondo ha bisogno di uomini e donne liberi. Quello che è successo 2 anni e mezzo fa non deve succedere più. Ci hanno tentato, gli è andata male, non succederà più. Perché non è possibile che i cristiani per primi, per la paura della morte, siano stati zitti. E ci sono dentro tutti, anche il Papa e tutti. Abbiamo veramente bisogno di ritornare a Cristo. Tutti. E vi dico una cosa che mi colpisce, questa è una cosa che mi... Guardate che se non vi convertite voi, noi saremo abbandonati a noi stessi. Guardate che l'Italia, sentivo il giornale radio l'altro giorno, 700.000 morti e 300.000 vivi, nati, ma stiamo scherzando. Ci sono stati nel 2021 700.000 morti e 200, c'è stato il Covid. Ma che Covid? È il demonio che si vuole distruggere. Distruggere. Voi dovete essere illuminati su questo, che non è l'illuminazione. Avere gli occhi aperti. Essere liberi. Uscire da questa paura. Vivere la vita. Domani è Pasquetta. Sapete cosa fanno i cristiani il giorno di Pasquetta? Vanno fuori, nei campi, a fare le grigliate. Perché? Perché noi non abbiamo paura, noi andiamo incontro alla vita, incontro alla vita. Basta, fratelli, questa oppressione. Tornate a Cristo e Cristo ci darà forza e ci illuminerà. Allora io vi auguro davvero di vivere questo tempo di Pasqua come tempo di risurrezione, di poter dire veramente: io ero morto e sono tornato vita. Stavo dicendo, finisco, ragazzi, ma sapete chi sta venendo a chiedere il battesimo? Vengono i musulmani, eh? Ci sono musulmani che chiedono di diventare cristiani e tu rinneghi il tuo battesimo. Vieni a messa quando ti senti, ma sei scemo. Ma basta, fratelli, basta. Avete la grazia della vita eterna. Allora si compirà quella parola. A voi sarà tolto il regno dei cieli e sarà dato a un popolo che non ha mai conosciuto. L'Europa è scristianizzata totalmente. Perché abbiamo rinnegato Cristo. E abbiamo creduto nell'euro. Coraggio, fratelli. Cristo risorto, la morte è vinta, i peccati sono perdonati. E ora voglio la risposta. Cristo risorto! E no, non studiate, non fate il triduo e mi fate fare delle figure da beccamorto. Se viene il vescovo, almeno vedete che c'è una comunità di gente che almeno nel cuore lo desidera. Sia lodato Gesù Cristo.